Un'arte eccentrica ed anarcoide. Roma, via Cavour e oltre. Il percorso espositivo inizia naturalmente da Roma, con la scuola di via Cavour e alcune delle personalità che via via hanno definito variamente la scuola romana e le sue peculiarità tematiche e tecniche, non ultima quella del tonalismo. In origine, l'incontro fra i giovani Gino Bonichi, Scipione, e Mario Maffai, cui presto si avvicina la lituana Antonietta Raphael, dà l'avvio a una pittura visionaria e onirica, animata da colori accesi e drammatiche lumeggiature, nutrita dell'ammirazione per Goya, El Greco, Bosch, ma anche per i moderni Kokoschka, Chagall, Derain, Dufy, il doganiere Rousseau. Provenienti da retroterra culturali ben diversi, i tre convergono verso un lessico primitivista e una naïveté panica e sognante. Roberto Longhi, recensendo la mostra del gruppo sull'Italia letteraria nell'aprile del 1929, individua chiaramente nel sodalizio di via Cavour le derivazioni espressioniste francesi e parla di misture esplosive, di virulenza bacillare e di sovraeccitata temperatura. Domina la sala la mole solenne de Il Cardinal Decano del 1930 di Scipione, in eccezionale confronto con un disegno a inchiostro acquerellato che l'artista realizzò nel luglio del 1930 presso la camera mortuaria del Van Nutelli in via della Dataria. L'autorevolezza del porporato è circondata dei simboli del potere ecclesiastico, mentre sullo sfondo si apre una visione di Piazza San Pietro trascritta in termini spaesanti e perturbata da bagliori apocalittici. Ma a ben vedere, la città di Roma risuona in molte di queste opere. Luccicante e misteriosa, scrigno di storie e di memorie. È ritratta con le sue ville, le sue terrazze, il Lungotevere, i reperti archeologici, le tumultuose trasformazioni urbanistiche, le architetture civili e religiose in intimo dialogo con la natura. Negli anni 30 si uniscono a una nuova e variegata coinè neoromantica altri artisti, tra cui Mazzacurati, Pirandello, De Pisis, Melli, Afro e Mirko Basaldella, Ziveri. Una pittura materica e passionale, sontuosamente secentesca e accesa di luci. Bagnanti e prostitute declinano in modo vario il tema del corpo e della carnalità. Il ritratto e la natura morta sono occasioni per esplorare gli affetti familiari e il fascino misterioso degli oggetti. La scultura, dal canto suo, quando non è vincolata agli obblighi celebrativi del regime, riflette sulla crisi del valore rappresentativo-narrativo e sulla disgregazione della forma plastica, spunti medardiani già presenti nella ricerca di Martini e che verranno ampliati nel dopoguerra da Leoncillo. Furore di Mirko, con l'eccezionale utilizzo del mosaico, apre un nuovo filone di ricerca su tecniche e materiali alternativi per la scultura, abbinando alla deformazione espressionista l'uso eccentrico del colore. Gli assidui contatti parigini degli artisti romani arricchiscono la gamma linguistica di echi impressionisti e surrealisti e del clima internazionale dell'École de Paris, in un flusso di ricerche armonioso, corale e cosmopolita che la guerra inesorabilmente interromperà.